Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Tech Heroes dove veramente proveremo un prodotto che secondo me per gli sviluppatori di C Sharp e .NET è un qualche cosa di molto molto strano. Con noi abbiamo Nicola Iarocci, MVP di Visual Studio Development. Lui è molto esperto di Python, è un MongoDB master per cui conosce molto bene anche ambienti che vanno al di là di .NET e questo secondo me veramente è un qualche cosa, è un po' come avere preso un po' una specie di Frankenstein, possiamo anche
Grazie.
pensare, no, non tu naturalmente,
Sì, certo.
comunque a parte gli scherzi, cioè questo strumento a me ha sempre affascinato, ma dopo vi racconterò anche il perché. Per cui benvenuto Nicola,
Grazie.
e di che cosa parliamo?
Oggi parliamo di Vim per Visual Studio. Vim è un editor di testi che esiste da una vita, si può dire, nel mondo Linux, Unix e tutto, diciamo, quel mondo lì, anche in Windows naturalmente, esiste da tantissimo tempo. E prima ancora di Vim esisteva Vuai e risaliamo con Vuai praticamente agli albori dell'informatica.
Io, se non sbaglio, avevo 3 anni quando è uscito Vuai, quindi
1976.
eh sì, allora avevo circa 3 anni, per cui la...
E io ne avevo sei, quindi eravamo piccoli.
Bene, proseguiamo
Sì.
con...
Certo,
quindi raccontaci un attimino la storia, prima di tutto, di questo,
volentieri.
di questo
L'abbiamo
prodotto.
già accennata, comunque nel 1976 nasce questo editor di testi per sistemi Unix, anche perché allora quello c'era, e nasce appunto su sistemi Unix per poi nel 1991 uscire la versione, diciamo così, improved, e da qui nasce poi da Vuai, si è passato a Vim, quindi Vuai improved. Qui c'è una curiosità: tutti pensano, siccome siamo nel 91 e siccome deriviamo da Unix, che Vim sia nato su Unix. In realtà la prima versione di Vim, open source, uscì su Amiga.
Ah,
Sì,
addirittura.
su Amiga, poi da Amiga tornò, diciamo così, nel mondo Unix, Windows e insomma un po' su tutti i sistemi operativi possibili e immaginabili. A tutt'oggi, da allora, è il text editor di default in tutti i sistemi Linux e Unix, OS X, quindi anche di conseguenza tutti quelli basati su Unix, mentre invece su Windows non è al momento perlomeno preinstallato, ma è disponibile come tool, come programma che si può installare, insomma.
Perfetto.
Per quanto riguarda Vim, la domanda io credo che sia fondamentalmente perché? Cioè, perché in Visual Studio dovrei essere interessato a Vim? Secondo me ci sono almeno 3 elementi importanti per cui potrebbe valer la pena anche per uno sviluppatore che scrive C Sharp o comunque codice all'interno dell'ambiente Visual Studio per imparare Vim. Il primo è il fatto di essere veramente cross-platform, è ubiquo, onnipresente, dovunque tu vai, per esempio se ti colleghi con SSH su una macchina Linux, su Azure, piuttosto che su qualunque altro provider, puoi da subito dare il comando Vuai e incominciare a usare il lettore di testo predefinito. E quindi ti puoi spostare da una macchina all'altra, da un ufficio all'altro, da un'azienda all'altra, troverai sempre comunque Vim disponibile per poter lavorare.
Spesso lo trovi anche aperto perché la gente
Spesso
non
lo
è
trovi
riuscita ad
aperto.
uscire, cioè l'ha lanciato e poi non è mai riuscita ad uscire da quella
Sì,
finestra.
questo è vero, diciamo che il
Poi ci,
classico.
alla fine della presentazione ci svelerà il trucco per uscire da Vuai
Sì, il
o da
classico,
Vim.
entrare in Vuai è facile perché lanci il comando e ci entri, uscire è un pochino più complicato, in effetti, sì.
Infatti su Windows è facile perché faccio Alt F4,
Sì,
killo tutto
è
e
così.
va bene.
Questo sicuramente, devo ammettere che hai ragione. Diciamo che Vuai prima e Vim nascono per l'efficienza nella scrittura del codice. Questo è un po' il suo punto di forza. Ha sicuramente diciamo così, un ingresso piuttosto impegnativo, non è banale imparare a usarlo, non per niente direi, però vale, a mio parere almeno, sicuramente la pena, perché poi quello che ne ottieni in cambio è una grande efficienza e maggiore velocità, e parlo proprio di guadagno di tempo nello scrivere il codice. Ti concentri molto di più su quello che il tuo codice deve fare piuttosto che sul come digitarlo e scriverlo.
Ok.
E l'altro punto importante di Vim, che poi è legato a quello precedente, è il fatto che è stato studiato per non dover mai abbandonare la tastiera, quindi non hai, se diciamo quando Vim lo sai usare bene, non hai più bisogno del mouse, per esempio, neanche per spostarti in diversi punti dello schermo o per raggiungere i comandi più strani, che normalmente spesso in Visual Studio e come in tutte le altre IDE tendiamo ad andare nei menu, no, per fare le cose. Invece qui hai tutto a disposizione sui stessi tasti in cui normalmente scrivi il codice, quindi non solo non ti sposti dalla tastiera, ma molto spesso non ti sposti neanche dai tasti con cui normalmente scrivi codice, non devi andare a cercare i control, gli shift, gli alt F, command e così via. Quindi questo nel corso di una giornata di lavoro aumenta moltissimo la velocità e la produttività.
Chiaro, soprattutto se uno scrive con tante
Sì, bravo. L'altro punto, io non consiglierei Vim a chi non è abbastanza pratico con l'uso delle 10 dita sulla tastiera, perché sì, è decisamente importante sapere, avere padronanza del movimento sulla tastiera.
Perfetto.
Avevo anche una curiosità che ho portato, che spero che faccia piacere ai nostri ascoltatori, ed è una per chi ha già sentito parlare di Vim. Normalmente sono due le cose che mandano un po' fuori di testa tutti: uno è come esco e l'altra è ma perché non posso usare i tasti cursore. Infatti in Vim, almeno nelle UI classico e in Vim, si sposta il cursore sullo schermo utilizzando dei tasti apparentemente assurdi, cioè l'H, il J, il K e l'L, che sono quattro tasti affiancati in orizzontale. Il motivo lo vedete, spero, in questa immagine che si veda, ed è perché nel 1976, quando Billy Joy creò VI, usava un terminale che si chiamava ADM3A, e in quel terminale lì i tasti cursore erano proprio quelli lì, c'era la lettera H con sopra lo spostamento a sinistra, la J con il basso, eccetera. E quindi non c'è nessun mistero, semplicemente erano quelli i tasti cursore nel 1976.
Perfetto, quindi speriamo di non dover... che non ci tocchi usare Vim magari su una tastiera con un layout molto strano, tipo a volte mi sono capitate delle tastiere dove non trovavo più i tasti, se non sono in fila è un disastro, perché sì, una volta che uno ha imparato, almeno quei quattro lì,
cioè la tastiera Dvorak, quelle tastiere
lì, se li ritrovano da una parte o dall'altra è un disastro.
Sì. Questo è vero, devo dire che qui Visual Studio ci viene incontro, se non altro perché quando usiamo Vim, e poi vedremo come in Visual Studio, possiamo ancora usare i tasti cursore in vecchia maniera.
Vabbè,
anche se
non è proprio ortodosso, ma
un trucchetto, ma si può fare.
Va bene, va bene. Come lo usiamo quindi Visual Studio?
Sì, allora, in Visual Studio possiamo utilizzare un'estensione che si chiama VS Vim, non a caso, è disponibile e funzionante da Visual Studio 2010 in poi. È un'estensione open source disponibile su GitHub, è scritta e mantenuta da un uomo Microsoft. E quindi anche qui devo dire che ha avuto molto successo. Se andate sul repository su GitHub vedrete che è molto attiva la community che sta dietro a questo progetto, anche perché è piuttosto complesso. E, essendo open source, ovviamente potete a vostro modo contribuire se volete, unirvi alla community. Per chi è già utente di Vim aggiungo che è piuttosto completa. Io un difetto, se vuoi, di Vim è che quando ti abitui a usarlo lo vuoi usare ovunque. Tu pensa che io dentro il browser utilizzo un'estensione che mi fa usare i tasti di Vim quando navigo, per esempio, per non dover prendere in mano il mouse, oppure in Xamarin Studio, l'ambiente di programmazione per Xamarin, ho abilitato il plugin per Vim, e così un po' dovunque io sia. E la cosa bella o triste è che spesso questi plugin fanno delle implementazioni molto scarse di tutto il feature set di Vim. Invece VS Vim in Visual Studio per fortuna è molto ricco, quindi si riesce a, per esempio, una cosa importante che non volevo scordarmi di dire è che supporta i file di configurazione di Vim, il che vuol dire che se voi avete Vim su una macchina Linux potete prendere il file di configurazione, copiarlo dentro la macchina Windows e tutto quello che avete configurato di là ve lo ritrovate. Infatti prassi comune per gli sviluppatori cross-platform è avere su GitHub questo file e quando vai su una nuova macchina fai il clone e incominci a lavorare. E questa è la prima volta che l'ho fatto in Visual Studio, devo dire che non dico che mi sia accaponata la pelle, ma da bravo nerd mi sono divertito parecchio, è stato bello. Ecco,
perfetto,
insomma.
Perfetto, molto interessante.
Fa piacere.
Su questa cosa qui abbiamo discusso parecchio prima della registrazione, nel senso che mi spiegavi che la lista dei comandi di Vim, i vari cheat sheet, sono infiniti,
sì,
però non ha senso impararli perché uno perderebbe un sacco di tempo, perché alla fin fine Vim mi spiegavi che era un po' come un linguaggio, quindi c'ha una serie di verbi, di nomi, e questo ci permette di creare i nostri comandi senza dover imparare una sequenza infinita di combinazioni.
Sì, questo è secondo me il punto chiave, insieme a un altro che magari poi affronteremo, ed è che se noi cerchiamo, come dicevi tu, di imparare a memoria i comandi di Vim, ci mettiamo in un compito improbo. Ma quello che dobbiamo vedere è un linguaggio di manipolazione del linguaggio o della scrittura. E in poche parole abbiamo a disposizione dei verbi, abbiamo a disposizione dei nomi e abbiamo anche a disposizione dei modificatori. Quindi se io voglio cambiare una parola, vedete che già la mia espressione è cambiare una parola, quindi verbo e nome. E alla stessa maniera, se volessi cambiare due parole, introduco il concetto del modificatore, cambio due parole. Ecco, vedete, sto esprimendo in un linguaggio quello che voglio fare, e Vim fa esattamente questo, tant'è che se in Vim volete cambiare due parole premete la lettera C che sta per change, 2 che sta per 2 e W che sta per word, quindi C, 2, W, cambiate due parole, cioè il vostro editor non farà altro che prendere la parola su cui sta il cursore e quella successiva, siccome sono due, le farà sparire, vi metterà in modalità di inserimento col cursore lampeggiante pronto a scrivere quello che sostituisce quelle due parole.
E alla fine ritorna nella modalità dei comandi.
Esatto, questo è l'altro punto importante e che spesso crea il panico in chi incomincia.
È il motivo per cui io non riuscivo a scrivere niente.
È il motivo per cui non riuscivi a scrivere in Vim, oltre a non saper uscire, è che normalmente in Vim ribalta completamente la situazione abituale, per cui normalmente noi in qualunque editor di testo siamo in modalità di scrittura, cioè il cursore lampeggia, appena battiamo un tasto scrivi. In Vim non è così. In Vim tu sei in una modalità cosiddetta normal, che così normal non è, chiamiamola modalità comando se volete, in cui lui si aspetta un'istruzione. Quindi la prassi in Vim è dare l'istruzione, scrivere se dobbiamo scrivere, appena abbiamo finito di scrivere uscire e tornare in modalità normale. Questo è l'altro meccanismo che deve partire, cioè ti do il comando cambia due parole, scrivo la parola nuova e poi premo ESC per uscire nella modalità inserimento, altrimenti non capite più dove siete, siete in inserimento ma volete dare un comando, quindi scrivete C2W e vi viene fuori C2W e non capite cosa è successo, quindi questo meccanismo deve diventare un po' innato, ma una volta che lo diventa, poi anzi dopo avete il problema contrario che con gli editor normali non siete più capaci
di
lavorare.
Ed è il motivo perché tu hai messo le estensioni di per il browser, perché altrimenti riusci più a navigare.
Esatto, perché sì, sicuramente anche per quello. Diciamo che è più facile passare da Vim agli editor normali che non passare da editor normali a Vim.
Esatto. Sì. Poi ci spiegherai un po' come fare, perché mi sembra comunque sempre un pochettino difficile.
Sì, no, non è una cosa, non è facile cominciare, questo lo riconosco, però c'è qualche strumento per poter...
Quindi qui vediamo un po' di verbi, senza entrare nel dettaglio, quindi sono i verbi che poi siamo abituati, cioè devo inserire, cancellare, modificare. Sì. Quindi al posto di fare le azioni, cioè io tipicamente mi sposto col mouse e già vedi che mi sposto col mouse,
che
mi
posiziono, la mano, allontano, prendi il mouse.
Poi vado sul delete oppure seleziono le due parole, però... mentre qui invece cambia tutto, quindi questi sono i verbi, vediamo adesso molto velocemente anche quello che dicevi, i modificatori.
Sì, i modificatori sono molto importanti perché è lì che arriva la potenza aggiunta che ti dà Vim. Per esempio il primo che avevo scritto qui è inside, quindi prima ho detto cambiamo due parole, ma immaginiamo di essere fra due parentesi tonde in una formula C sharp, per esempio abbiamo un metodo e abbiamo magari anche tre o quattro parametri dentro questo metodo. Supponiamo che vogliamo cambiare tutto quello che sta dentro queste due parentesi qua. In Vim si tratta banalmente di dire cambia inside, quindi I, change, I e fare il simbolo della parentesi, quindi cambia tutto quello che sta dentro le parentesi. Noi vedremo magicamente che le parentesi si racchiudono, il cursore là dentro che lampeggia e che aspetta che noi scriviamo quello che deve sostituire quello che sta nelle parentesi.
Okay.
Quindi inside, esiste il concetto ribaltato around, quindi fuori da, e così via, ci sono tanti modificatori, compresi anche i numeri, il 2 è un modificatore.
Quindi naturalmente questo ti porta anche a dover pensare, cioè di dover esplicitare l'azione che tu stai facendo.
Perfetto,
al posto di metterti lì nell'editor e girare un po' in giro.
Sì. Cioè, se vogliamo dirla un po' così da geek, stai comunicando al computer cosa vuoi fare, lui lo esegue, diventa quasi un meccanismo neuronale per cui tu dici devo fare questo, e mentre lo pensi lo dici che lo vuoi fare, lo dici con la tastiera.
Se tu gli dici modifica due parole, ne vuoi modificare tre, alla terza lui si aspetta un comando.
Allora in quel caso lì sei in inserimento e quindi quella parola, se tu continui a scrivere continua a stare lì,
ma
perché tu sei in inserimento finché non premi ESC. Ma la cosa carina è che fai ESC e poi dici cambia parola, la terza parola è lì pronta, il cursore è già lì, basta fare CV di nuovo e cambia anche quella.
Perfetto.
Quindi i modificatori sono sicuramente molto importanti per spostarsi all'inizio, alla fine, eccetera. E poi ovviamente dicevamo le parole, abbiamo fino adesso parlato sempre della W, che è la parola, ma anche qui ne esistono tantissimi e sono molto potenti e interessanti. Ovviamente c'è la E per andare in fondo alla parola, ma c'è anche, adesso vengo qui, il simbolo del percentuale per spostarsi dalla parentesi di apertura a quella di chiusura. Quindi anche lì, se sei in un XML, per esempio in un tag, se vuoi spostarti dall'inizio del tag alla fine, basta premere il percentuale e ti salta di qua e di là automaticamente. E ci sarebbero mille esempi di insomma, blocchi di codice, eccetera, eccetera.
Perfetto, vogliamo vederlo dal vivo?
Sì.
Questi
sono esempi che in realtà avevamo già po' accennato e quindi magari
possiamo
vedere.
Però non hai messo quello per uscire, come si fa ad uscire?
Uscire è WQ, che vuol dire quit, quindi W write, e Q è, quindi salva ed esci. Vedi che anche qui in realtà è un perché se puoi fare anche solo Q e basta, ma lui ti chiede, non hai salvato, vuoi salvare, lì sei fregato perché blocchi il flusso di pensiero. Se invece tu fai WQ, salva, write e esci, lui ti salva il file ed esce e tu hai potuto solo due tasti, non ti ha fatto nessuna domanda, hai dovuto prendere il mouse o premere la risposta alla domanda.
Perfetto, vediamolo allora.
Sì. Passiamo a Visual Studio. Qui ovviamente abbiamo già installato VS Vim, è già attivo, e quindi io qui posso, se voglio cambiare questa classe, farla diventare per esempio una private. In questo momento il cursore lampeggia sulla parola public, posso scrivere la lettera C, battere la lettera C, la W, e vedete che sono già in sostituzione e posso chiaramente scrivere.
Quindi la forma del cursore mi fa capire se sono bravo. Modalità inserimento e modalità normale,
esatto.
Fra virgolette.
Esatto, quando vediamo il cursore che è una barretta, come in questo caso, siamo in inserimento, ora esco dalla modalità inserimento e vedete che ritorna il quadrato. In questo momento se io scrivo CW,
fammi provare, no?
Sì.
Se io faccio W, Q,
non fa niente, perché per poter uscire dovevi usare anche due punti, perché vai nella modalità comandi, quasi. Prima l'avevo messo per rendere le cose più semplici.
Vabbè, ma allora mi fai gli scherzi. Dopo 20 anni non sono ancora riuscito a uscire da
Vim,
perché è terribile. Secondo me nel Politecnico di Milano c'è ancora a qualche parte una shell mia dove c'è lanciato un VI che lì aspetta di uscire.
È probabile, e nessun altro è stato capace di chiuderla.
Esatto. Da lì c'è questa macchina che non la spengono da 20 anni, perché c'è una shell che loro pensano che stia facendo chissà che cosa, e invece c'è un cursore che lampeggia.
È probabile. In realtà diciamo che oltre alla modalità normal di cui abbiamo parlato e inserimento che abbiamo appena visto, c'è anche la modalità command vera e propria, che è quella che servirebbe a te, sono i due punti. Perché chiaramente ci sono alcune cose che tu vuoi fare che non riguardano il testo direttamente, tipo uscire dal programma. Allora fai due punti WQ e ottieni il risultato che dicevi tu. Non lo stiamo a fare perché sennò
non ha senso
in questo contesto.
Proviamo a modificare del testo, allora, come hai fatto prima.
Allora, adesso qui rimettiamo, vedete di nuovo CW, rimettiamo public e usciamo dalla modalità di inserimento.
E se io volessi fare undo?
Allora undo, basta premere la U, ovviamente,
perché
è l'iniziale di undo. E quindi
e se io invece sono, come hai detto prima, mi funzionano anche i tasti cursore, se io premo CTRL Z?
Se premi CTRL Z fai annulla, e questa è una cosa bella di Visual Studio, in particolare di VS Vim, che mentre un CTRL Z in Vim su Unix o su Linux non ti succederebbe niente, o chissà cosa succederebbe se c'è abbinato qualche cos'altro, qui in VS Vim una buona parte dei tasti normali di Visual Studio continuano a funzionare. Per esempio lo spostamento del cursore, io posso usare i famosi tasti di Vim, quindi la H, la K, la J e la L, ma posso ancora usare i tasti di cursore classici che userei per spostarmi. E quindi diciamo che se non vi sentite ancora pronti per adottare e abbracciare completamente il mondo di Vim, potete ancora, o comunque siete in difficoltà, non vi ricordate più qual è il tasto per spostarsi in alto, potete usare la freccia in alto. E questo sicuramente può essere positivo.
E un consiglio su dove andare per imparare ad usare Vim?
Allora, guarda, ci sono diversi articoli molto validi online. Magari potremmo consegnarne qualcuno anche sul sito di MSDN, se vuoi, perché lì è importante selezionare gli articoli validi. Direi che senz'altro la cosa da cui partire è Vim Tutor, che è un programma che vi trovate preinstallato su qualunque macchina Linux OS X, e che se installate Vim per Windows, quindi non VS Vim ma proprio il Vim per Windows, vi viene installato insieme al Vim per Windows. E praticamente si tratta di un tutor che voi lanciate e vi insegna le vere basi di Vim, quindi come spostarsi da una parola all'altra, come cancellarla, come cambiarla, come usare i tasti di cambio direzione, appunto, che guardavamo prima, che cos'è la modalità di inserimento e non, però ve lo fa fare, diciamo così, in maniera guidata e facendovi esercitare. Il consiglio che do sempre io è: fatelo 10 volte, dura 10 minuti, una sciocchezza, una volta al giorno, la mattina, mettiti lì, fate il tuo tutor da 10 minuti e poi incominci a programmare con modalità Vim e vedi come ti trovi. Normalmente subentra quella che viene chiamata memoria muscolare a un certo punto e ti viene naturale. E farlo, quando incominci a vedere che funziona, allora
esatto,
dopo
poi vai
in discesa.
Sui PC dei colleghi, glielo installi e loro smettono completamente.
Esatto. Se vuoi fare uno scherzo malvagio o per carnevale potresti farlo.
Assolutamente. Perfetto, bene, grazie mille Nicola.
E
salutiamo tutti i nostri spettatori e mi raccomando, due punti WQ. Per
punto
uscire.
Esclamativo.
Quindi adesso io ho marcato uno shortcut qua dentro nel tastone, quindi due punti WQ. Ciao a tutti.
Ciao.